Guarda, ha introdotto proprio il tema della prossima domanda che stavo per rivolgere prima a te e poi a Lorenzo, visto che stiamo osservando al di là di un potenziamento dell'apparato concentrazionario per le persone migranti, l'ultima boutade è stata quella di Biancofiore che dichiarava l'intento di costruire delle isole artificiali, cosa che però appunto in qualche modo con delle navi galera abbiamo visto applicata in UK per esempio, ma al di là della dimensione appunto contenitiva, lo stesso apparato concentrazionario dei singoli stati mi sembra stia cercando di puntare a una funzione più focalizzata sulle deportazioni che sui trattenimenti. Certo, appunto, qui in Italia negli ultimi giorni c'è stata anche la proroga della detenzione fino a 18 mesi come elemento, di nuovo, evidentemente punitivo, ma mi sembra che l'intento ci sia, diciamo, un'accelerazione rispetto alla volontà di rimuovere che sia in Ruanda o che sia in qualunque paese terzo, come dicevi tu, etichettabile, rietichettabile come sicuro. Ecco, visto che appunto Statewatch si è molto occupata di analizzare le funzioni di Frontex, partirei col chiedere un commento a te, Yasha, anche sull'investimento di Frontex rispetto a un ruolo pratico di logistica delle deportazioni.
Sì, Frontex sta avendo un ruolo sempre più grosso, che poi discende dal fatto che si sta mettendo in priorità praticamente il fatto di poter deportare le persone e il fatto che non vengono eseguite abbastanza deportazioni rispetto agli ordini di espulsione che vengono emessi, e quindi alla presenza esagerata, secondo l'autorità, di cittadini stranieri residenti in territorio europeo senza averne i documenti o l'autorizzazione. Quindi questa è una cosa che dal 2014, pochi anni dopo la direttiva sui rimpatri, è diventato come un tantam, in particolare ai consigli dei ministri dell'interno, che parlavano subito di dover annacquare le garanzie e le salvaguardie sui diritti umani della direttiva dei rimpatri per permettere più detenzioni che sarebbero state il mezzo per aumentare il numero di rimpatri, quando in realtà non è quella la questione è la possibilità di rimpatriare le persone, la questione degli accordi di riammissione. Però questo è un problema che va avanti dalla metà degli anni 90 e c'è questa pressione sui paesi per accettare questi accordi che poi penalizzerebbero i loro cittadini, oltre a essere un problema perché spesso questi paesi considerano l'emigrazione verso paesi più ricchi un aspetto positivo, perché ci sono poi anche le rimesse che sono un fattore di sviluppo o di sostentamento per varie persone che non passa attraverso l'autorità, quindi l'effetto che ha sui territori possibilmente è anche superiore a quello dei fantomatici piani Mattei o assistenza alla cooperazione. Ora, il fatto che in Italia sia stato annunciato l'apertura di centri di detenzione in ogni regione è una cosa che è in linea con le analisi di rischi dei Frontex degli ultimi anni, ma anche con le conclusioni dei consigli dei ministri degli affari interni, che continuamente, come se fosse un dogma, insistono su questo bisogno di aumentare il numero di deportazioni, e secondo loro uno dei motivi per cui non si possono effettuare in modo così sistematico e celere è l'assenza di un numero, di una capacità adeguata nei paesi di primo ingresso dei centri di detenzione, dove si potrebbe fare questa fantomatica catena molto veloce di arrivo, esclusione dal diritto di asilo, detenzione e deportazione verso un paese con il quale è stato siglato un accordo di riammissione.
Chiarissimo. Ora, scusa, non volevo
interrompere. Fino a poco fa era al servizio degli stati, però ora sta prendendo un ruolo sempre più importante anche nell'organizzazione di questi voli, in particolare attraverso i voli charter. E quindi sta ogni semestre più o meno fa un rapporto sulla sua partecipazione nell'assistere i paesi membri per le deportazioni e ora sempre di più sta iniziando o proponendo ai paesi dei voli di deportazione verso uno stesso paese, prendendo le persone dai vari paesi dove ci sono detenuti di una certa nazionalità. Però delle cose che erano prerogativa esclusiva degli stati, ora sta avendo un ruolo più importante, anche perché all'interno di Frontex c'è questa Returns Division che sta crescendo, e in più è preoccupante il ruolo dell'ufficiale per i diritti umani, perché non vede un problema in questa intenzione di deportare sempre più persone, che anche significa più detenzioni e più retate per rintracciare persone che sono sul territorio dell'Unione Europea o dei suoi paesi in situazione irregolare. Quindi c'è il rischio che questa priorità porti a una caccia all'uomo, e che questa caccia all'uomo poi si concentri sui cittadini dei paesi con cui ci sono accordi di riammissione. Quindi questo è un aspetto molto problematico, però bisogna segnalare anche che c'è una crescente resistenza contro queste deportazioni, che ha portato anche a mobilizzazioni di strada per evitare che delle persone vengano arrestate con l'obiettivo di deportarle. Quindi certo, questa reazione è stata importante, mi sembra.
Certo, allo stesso modo anche sul piano repressivo, la criminalizzazione di campagne come Abolish Frontex, per esempio, introdotta all'interno dei, diciamo, report di attenzione da parte dell'antiterrorismo europeo. Girerei la stessa domanda a te, Lorenzo, appunto un commento sull'accelerazione delle deportazioni, da un lato, dall'altro anche, visto che l'ha già toccato come tema anche Yasha, una analisi della retorica del piano Mattei e concretamente come ci sia questa in qualche modo proposta narrativa propagandistica del diritto a non migrare. Quindi deportazioni da un lato e diritto a non migrare dall'altro.
Sì, sulle deportazioni sono un paio di elementi, cioè questa, perché credo che Yasha abbia detto tutto quello che c'era di importante da dire, però questa appunto pressione anche retorica sulle deportazioni, quello che io sto vedendo è che sta generando un vero e proprio mercato, diciamo, tra i vari attori parapolizieschi e paraumanitari che si inseriscono nella gestione della frontiera, quindi varie agenzie, proporsi appunto come attori capaci di facilitare in qualche modo le deportazioni. Una delle mie ultime inchieste ha richiamato l'attenzione su questo attore che si chiama ICMPD, un'agenzia internazionale, diciamo, che aspira un po' a ricoprire un ruolo simile a quello dell'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e noi vediamo come queste agenzie presentino un numero crescente di progetti volti a deportare più persone o a costruire il quadro giuridico, analizzare il quadro normativo che consenta di aumentare il numero di deportazioni. Quindi sta creando, diciamo, un mercato tra attori come ICMPD, IOM, che vivono di progetti, no? Di finanziamenti pubblici, nel presentare progetti volti a facilitare le deportazioni. Per quanto riguarda Piano Mattei e altri deliri simili, cioè, l'aspetto più importante è quello a cui ha accennato Yasha, cioè il fatto che gli aiuti allo sviluppo costituiscono una percentuale infima di quella che è invece l'economia delle rimesse. Cioè ci sono paesi per esempio come il Mali, in cui le rimesse, cioè i soldi che mandano a casa le persone migranti che sono all'estero, costituiscono una parte proprio significativa del PIL del paese. Quindi ci sono intere regioni di paesi come il Mali, come il Senegal, che vivono di soldi che gli emigranti rimandano a casa. Quindi non c'è aiuto allo sviluppo che tenga nel contrastare l'utilità economica primaria delle rimesse. E poi c'è una seconda questione, cioè il fatto che l'idea di poter frenare i flussi migratori con aiuti allo sviluppo è proprio una bufala, cioè è un mito, nel senso che la letteratura scientifica ci dice che più aumenta lo sviluppo economico di un paese povero, più aumentano i flussi migratori. Quindi anche se questi benedetti aiuti allo sviluppo dovessero, come non fanno, riuscire diciamo a compiere il loro obiettivo di promuovere lo sviluppo del paese, la cosa che vedremmo in questo caso è che i flussi migratori aumenterebbero, perché ovviamente i più poveri tra i poveri non hanno neanche i soldi per emigrare. Le persone che emigrano sono le persone dei paesi poveri che iniziano ad accedere a una classe media o medio-bassa e che quindi vedono l'opportunità di migliorare la propria condizione emigrando. Il progetto migratorio è un progetto che mette una persona davanti a delle spese a volte anche significative. Quindi proprio tutto il discorso sugli aiuti allo sviluppo per contrastare i flussi migratori è proprio l'ennesimo specchietto per le allodole, l'ennesimo mito che serve per nascondere poi quello che noi facciamo realmente con gli aiuti allo sviluppo, che è appunto promuovere relazioni paracoloniali verso i paesi africani e asiatici.
Sì, molto interessante anche in qualche modo il rimando a quali sono le dinamiche che producono poi le migrazioni. Pensiamo anche semplicemente alla quantità di emigrazione italiana anche solo nell'area Schengen negli ultimi anni, cosa che ovviamente non viene attenzionata dal punto di vista della crisi migratoria attraverso quello strumento di lettura, ma è significativo appunto il fatto che le condizioni economiche di per sé non siano il miglioramento delle condizioni economiche di per sé non sia l'unico elemento che frena appunto i flussi verso un'emigrazione verso altri paesi. Appunto, rispetto a quanto si diceva, mi è sembrato interessante anche il richiamo alle pratiche in qualche modo che accompagnano i processi di deportazione. Da un lato appunto per esempio lo snellimento e l'accelerazione delle pratiche di identificazione con tutto l'evidente portato di strumentalizzazione e scarsa considerazione appunto, ma in qualche modo predeterminata, delle pratiche che potrebbero portare invece al diritto di permanenza di una persona all'interno di un territorio. Dall'altro c'è per esempio tutto il discorso del business di altri attori che entrano all'interno del contesto, come citava appunto Lorenzo, e penso per esempio alle tecnologie applicate per il riconoscimento di minori, come se fosse veramente possibile attraverso qualunque tipo forma di tecnologia biometrica o di rilevamento pediatrico stabilire se un ragazzo ha 16 o 19 anni. Questo è veramente ridicolo. Chiederei appunto per concludere ancora, Yasha, se vuoi un commento sempre sulla dimensione dello sviluppo, visto che anche in questo caso anche voi come Statewatch avete molto analizzato il dirottamento dei fondi alla cooperazione verso altri strumenti.
Esattamente, no, questo è un problema fondamentale. Lorenzo ha veramente parlato di tutta una serie di situazioni che sono importantissime e anche abbastanza ovvie, e quindi c'è questo problema che le istituzioni anche europee, ma anche nei paesi membri, si stanno un po' svilendo per sostenere questa guerra alle migrazioni, che sono ineludibili in realtà, a meno che non vuoi trasformare gran parte dei paesi del mondo in dei regimi autoritari. Non è possibile che in una situazione di tale diseguaglianza economica tra le diverse regioni del mondo tu vuoi dire che le persone da molti dei paesi del mondo non devono potersi muovere, anche perché quello è uno dei grandi parificatori. L'immigrazione lo è sempre stata: le persone nei paesi che avevano problemi andavano in altri paesi, e anche in Italia avevamo l'esempio del periodo dello zio americano, praticamente, no? Che poteva aiutare la sua famiglia o il suo paese attraverso le rimesse, praticamente. Però c'è il problema di questo sviamento dei fondi alla cooperazione verso dei fini repressivi che promuovono anche delle derive autoritarie, che vanno contro quelli che sono gli indicatori per lo sviluppo dei paesi, almeno quelli sanciti a livello delle Nazioni Unite, e quindi che l'Unione Europea, per combattere, o l'Italia, per combattere l'immigrazione fornisca alle autorità di un paese come la Libia, dove lo Stato non riesce a sopperire ai bisogni essenziali della popolazione, né a comporsi come un governo in realtà in controllo dell'intero territorio, di dare dell'aiuto alla repressione e dei mezzi di repressione contro i migranti, in realtà è dannoso per la società civile. E lo sviluppo della società civile, lo sviluppo sano di una sana società civile, è uno dei fattori chiave dello sviluppo, come lo è il rispetto per i diritti umani. E queste politiche di esternalizzazione praticamente promuovono, pagano quasi dei regimi esteri per normalizzare la discriminazione contro popolazioni che potenzialmente potrebbero essere migranti o potrebbero voler migrare verso l'Europa, però allo stesso tempo è una criminalizzazione che danneggia le società anche per quanto riguarda il loro sviluppo. E quindi questa è una cosa importantissima, io penso, è quel fatto che dicevo prima, che una volta i fattori di spinta erano considerati per esempio le dittature, una mancanza di diritti, la povertà, eccetera. Ora, almeno dal punto di vista istituzionale, quello che sembra è che l'unico motivo per cui le frontiere non vengono blindate efficacemente è che i governi dei paesi terzi sarebbero conniventi con questi cosiddetti flussi irregolari, perché anch'io sono d'accordo che le metafore sui liquidi non andrebbero usate in realtà. E quindi questo è un problema gravissimo, e negli ultimi 4 anni si direbbe che l'Unione Europea, ma anche i rappresentanti di vari suoi governi dei suoi paesi, praticamente hanno deciso che i regimi autoritari sono utili nella lotta contro l'immigrazione irregolare, e come prova di questo si può vedere la cooperazione con l'Egitto in particolare, a cui si sta dando un ruolo importantissimo anche per l'addestramento delle forze di polizia e dell'ordine degli altri paesi africani per il contrasto dell'immigrazione, in un momento in cui l'Egitto è un paese che è segnalato a livello internazionale come un posto dove ci sono gravissime violazioni dei diritti umani, non solo contro i migranti, ma anche contro le persone di quella nazionalità. Ed è anche un posto verso il quale si effettuano le deportazioni, perché c'è quest'idea che se c'è un accordo di riammissione è quasi una prova che sia un paese sicuro. E questo metodo fu usato nel 2011, quando vennero rifiutate le persone dalla Tunisia e dall'Egitto, quando vennero accettate quelle dalla Libia durante la questione delle cosiddette primavere arabe. Però questo problema della cooperazione che comporta allo status come paese sicuro si è visto anche con la Tunisia recentemente, perché l'Italia non ha tolto la Tunisia dalla lista di paesi sicuri nonostante ciò che stava avvenendo. E lo stesso si è visto con la Turchia, dove c'è una grossa repressione in corso contro i dissidenti politici turchi, ma è stato considerato sicuro per i rifugiati dalla guerra in Siria. Quindi ci sono tutta una serie di falsità ufficiali che stanno venendo imposte, e quella che è più importante in questo momento è una corsa per stabilire che dei paesi assolutamente non sicuri sono sicuri, perché questo permette l'uso di procedure accelerate per i rimpatri.
Certo, mi viene in mente anche appunto come anche questa autorizzazione di paesi, oltre alla fornitura appunto di strumenti e tecnologie repressive dirottate dai fondi per la cooperazione all'interno del capitolo repressivo, pensiamo all'esempio del Niger e anche alle conseguenze che poi questa ipertrofia dell'apparato militare ha prodotto, ma allo stesso tempo anche la relazione con la Turchia non consente una condanna di determinate condotte sul piano dei diritti umani. Pensiamo a tutta la questione anche della resistenza curda e di come, al di là della convenienza nel fornire dispositivi di morte per l'apparato, per l'indotto bellico europeo, ma anche semplicemente la possibilità di criticare un regime che è autorizzato come gendarme per la gestione delle migrazioni, non è qualcosa di troppo semplice da attuare. Rispetto a quanto si diceva per concludere, mi sembra che in qualche modo si possa definire la guerra alle persone migranti, la war on migrants, come una delle nuove forme che sta prendendo la guerra di classe dall'alto verso il basso, e quindi costringere pezzi di mondo il più possibile bloccati al loro posto nella gerarchia della fabbrica mondiale. Che dire, io vi ringrazio per il tempo che avete dedicato, come sempre un grazie anche per tutto il lavoro di inchiesta, di analisi che Lorenzo insieme a Zach Campbell portano avanti con il giornalismo d'inchiesta, che Statewatch porta con l'analisi puntuale e profonda dei meccanismi decisionali. E quindi, che dire, grazie davvero e grazie per questa lunga chiacchierata.
Grazie a te, grazie a voi.